Questo programma è offerto da...
È destino di tutti accompagnare qualcuno. È destino di tutti essere accompagnati. Nel momento del bisogno, l'eleganza e la cortesia che ci contraddistingue dal primo giorno. Onoranze funebri Boselli.
Dopo le 21, lunedì 23 giugno 2014, benvenuti ad una nuova edizione dei Pallonari, la prima in orario non tradizionale, nel senso che adesso questo diventerà il nostro orario tradizionale, quello delle 21 o qualche minuto prima delle 21, perché da questa sera le partite cambiano orario per quanto riguarda i mondiali, vanno in onda alle 18, o meglio, si disputano alle 18 e alle 22 ore italiane, invece che alle 18, alle 21, alle 24 come prima, quindi anticipiamo la nostra messa in onda per parlare dei mondiali, arriviamo dopo le partite del pomeriggio e prima praticamente di quelle delle 22. Buonasera a Dario Lillone che mi fa compagnia questa sera, vedo in tenuta assolutamente da modello questa sera, sì, buonasera, più che altro perché fa caldo presumo,
bravo,
ecco, esatto, quindi ci presentiamo in canottiera in onda, esatto. Anche perché siamo, mi sembra che siamo privi di aria condizionata, quindi è presto spiegabile la canottiera, giusto?
Esatto, esatto, ma vabbè. C'è anche una discreta brezza qui a Milano, però... Sì. La canottiera basta e avanza.
Sì, questo posso immaginare. Mi sarei presentato anch'io in canottiera nel periodo pre aria condizionata. Siamo orfani di un po' di gente questa sera, più che altro perché un po' di gente è al Forum di Assago a vedere la partita di Milano contro Siena. E tra l'altro Milano sta perdendo 24-20 quando mancano 6 minuti e 2 secondi alla fine del primo tempo. 21-24 anzi in questo momento col secondo tiro libero che viene realizzato. Ma noi siamo qua ligi al dovere per parlare di campionati del mondo, per parlare di quello che è successo ieri sera in Stati Uniti e Portogallo, ma soprattutto oggi pomeriggio nelle partite del gruppo B che si è chiuso con le qualificate, che erano già Olanda e Cile prima dell'ultima giornata, però si sono giocate la prima posizione nella partita del, appunto, di una delle due partite del pomeriggio, di cui vedremo tra pochissimo i gol, perché sto per preparare la goal collection, anzi direi che è già pronta, quindi possiamo cominciare con i gol delle ultime 24 ore, cominciando da Stati Uniti e Portogallo, per poi arrivare alle due gare di oggi pomeriggio, ovvero Australia-Spagna e Olanda-Cile. Goal collection.
Almeida rientra sempre già veloce, cross di prima, un rilancio sbagliato, Nani! Stati Uniti 0, Portogallo 1, al quinto minuto, la firma di Nani! Jones carica il destro, Jones! Jermaine Jones al 64esimo, il pareggio degli Stati Uniti! Un occhio in mezzo, il cross arretrato verso Dempsey, Bradley al limite, Bradley con il sinistro, la palla rimane lì, Zussi la mette in mezzo, Dempsey all'81esimo, partita ribaltata, Clint Dempsey, 2-1 Stati Uniti. Ronaldo, probabilmente l'ultimo pallone del suo match, il cross sul secondo palo, Barella! All'ultimo respiro, Barella al 95esimo, l'assist di CR7, il colpo di testa di Barella, il Portogallo è ancora vivo.
Ci sono sono i gol più che altro di ieri sera. Adesso andiamo a prendere i gol di oggi pomeriggio. Qualche secondo di pazienza. Più che altro ho sbagliato il file. Ho preso quello praticamente del appunto dei gol di, di ieri sera e non quelli di oggi pomeriggio. Qualche secondo di pazienza che andiamo a recuperare tutti i gol di quest'oggi. Un attimo solo perché vi sto preparando con il file. Questo è il gol, questi sono i gol di oggi pomeriggio, eccoci qua, e adesso i gol di oggi.
Attacca l'Olanda, il cross di Amat, colpo di testa, rete, Fer, appena entrato, a parte in vantaggio l'Olanda. 32esimo del secondo tempo, Olanda in vantaggio. Attenzione alla velocità di Arjen Robben, in area di rigore Arjen Robben costretto ad andare verso l'esterno, palla in mezzo, il raddoppio dell'Olanda, ha seguito benissimo l'azione Depay e fa due gol in due partite.
Bucati Iniesta la trova, Juan Fran in mezzo, c'è Villa in attesa del cross, la palla per Villa di tacco rete, 1-0 Spagna, la più bella azione del match, Iniesta, Juan Fran, Villa, ed è David Villa. Andres Iniesta, occhio fuori gioco di Torres, la palla dentro, Torres davanti al portiere, Torres, tutto facile, 2-0, ancora una grande giocata di Iniesta che manda in gol, stavolta Torres. Bucata sul limite dell'area, occhio al movimento di Torres alle spalle di tutti, Mata, la mette Mata, grande gol, stop e palla sotto il portiere Ryan, siamo 3-0 Spagna.
E questi quindi i gol di questo pomeriggio, dicevo, questi i gol di questo pomeriggio per quanto riguarda le gare dei campionati del mondo. Quindi abbiamo determinato le posizioni del gruppo B. Passa l'Olanda con 9 punti, Olanda punteggio pieno tra l'altro in questo campionato del mondo, con 3 vittorie, 10 gol segnati tra l'altro e solamente 3 subiti, peraltro subiti 1 contro la Spagna e 2 contro l'Australia, nella partita più combattuta che ha avuto l'Olanda fino a questo momento. Ancora una volta uomo di questi campionati del mondo, dottor Villone, sicuramente Robben è forse uno dei giocatori migliori, se non il migliore fino a questo momento di questo campionato del mondo in assoluto, contando anche i 2 gol decisivi di Messi, però Robben direi che fino a questo momento ha dato un'impronta abbastanza decisiva sull'Olanda in questo mondiale, rendendo l'Olanda una delle squadre favorite a questo punto anche per la vittoria finale, contando anche il livello del gioco espresso.
Sì, sicuramente uno degli uomini più in forma di una delle squadre, forse della squadra più in forma. In
decisamente,
questo.
Decisamente.
Perché l'Olanda ha dato un'impressione di, ha dato e continua a dare un'impressione di onnipotenza calcistica, di freschezza che forse nessun'altra squadra europea ha avuto, perché finora è stato decisamente il mondiale delle sudamericane.
Sì, per dire, anche la Francia non ha dato questa impressione, comunque la Francia ne ha appena fatti 5 alla Svizzera, l'ha detto anche questo.
Sì, d'accordo, è vero, premesso che probabilmente a questi mondiali la Svizzera non è il Cile.
Vero, vero anche questo.
Però probabilmente anche giocando molto bene, la Francia ha avuto di fronte Honduras e Svizzera. L'Olanda, oltre ad averne già giocate 3, ha avuto di fronte anche la Spagna.
Vero.
È vero che la Spagna probabilmente in questi mondiali era la squadra che era, ma ci arriviamo alla Spagna perché la partita di oggi mi ha dato uno spunto.
Sì.
Non ho visto dalla Francia la stessa freschezza e la stessa sensazione di potenza calcistica che ha dato finora l'Olanda.
Uh-huh.
Perché l'Olanda, gli olandesi e Robben su tutti comunque, vanno tutti a 1000 all'ora, sono comunque, riescono a restare freschi, riescono a gestirsi bene.
Che se posso interromperti, che non è impresa da poco contando anche le condizioni in cui si giocano le partite.
Assolutamente, riescono a restare freschi, riescono a gestirsi bene e riescono a fare i gol nel finale. Fare non uno, due gol nel finale, dopo una partita in cui nel primo tempo mi sembra che sia Olanda che Cile, non dico che abbiano giocato a non farsi tornare. Non abbiano,
è stata sì, è stata più partita vera nel secondo tempo effettivamente, che non nel primo,
perché comunque nel secondo tempo devono essersi ricordati che chi perdeva giocava col Brasile
esatto,
forse è meglio se iniziamo a giocare.
Beh, no, non è detto, però effettivamente con il Brasile tra circa mezz'oretta giocherà contro il Camerun, effettivamente non sembra un impegno proibitivo, una vittoria del Brasile, a meno che il Messico non si liberi della Croazia facendo 5-6 gol, dovrebbe garantire il primo posto alla formazione di casa praticamente, con quindi la possibilità per il Brasile di affrontare il Cile nella partita che tra l'altro aprirà il programma degli ottavi di finale. Cile è già qualificato, Cile sicuramente scenderà in campo sabato alle 18 contro la vincente del gruppo A, mentre invece l'Olanda tornerà in campo domenica alle ore 18 contro la seconda classificata del gruppo del Brasile, che è una questione più tra Messico e Croazia, che tra l'altro giocheranno contro nella partita che avrà inizio alle ore 22. Su Rai 1 verrà mostrata la partita del Brasile, ovviamente Camerun-Brasile, mentre invece su Sky le fanno vedere tutte e due con anche diretta gol. Per quanto riguarda invece l'altra partita del girone, che è Australia-Spagna, quantomeno la Spagna ha tirato fuori un po' d'orgoglio in quest'ultima partita, troppo tardi ovviamente, perché ormai i giochi per quanto riguarda la qualificazione al prossimo turno erano fatti, però quantomeno è confortante vedere una Spagna che quantomeno nell'ultima giornata ci ha tenuto a salutare quantomeno alla bella e meglio i propri tifosi.
Sì, allora, premesso che in effetti...
Premesso che l'Australia era quella che era, va detto. Anche se l'Australia era più tenace in altre partite, vedi contro l'Olanda, per esempio.
Però volevo fare con te un ragionamento.
Sì.
Chi ha fatto i tre gol della Spagna oggi, ovvero gli unici tre gol di questo mondiale? No.
Allora, uno Torres e gli altri due non mi ricordo.
Villa?
Sì.
E Mata?
Sì.
Giocatore di questi tre...
Vai, vai.
Quanti di questi tre erano titolari nelle precedenti due partite?
Credo nessuno, perché Torres è entrato. Torres me lo ricordo che era entrato.
Ecco, titolari però nessuno.
Esatto, mi pare di sì.
Soprattutto Villa no, ma soprattutto Torres e Mata sono due giocatori che da titolari hanno giocato, specialmente nell'ultimo periodo nella Spagna, non hanno giocato tantissimo.
No.
Che fosse magari il caso di farli giocare un po' prima.
Col senno di poi è facile, col senno di poi possiamo anche dire, ma Llorente lasciarlo a casa, contando anche la stagione che ha fatto, era veramente esatto. Il caso?
Esatto.
Col senno di poi è facile, sai.
Ricorda molto, moltissimo questa disfatta della Spagna, anche se in termini meno pesanti, perché almeno la terza la Spagna l'ha vinta.
Sì.
Ricordo moltissimo la disfatta dell'Italia,
del 2010.
La disfatta in Sudafrica.
Sì, assolutamente. Premettendo che comunque l'Italia si presentò al 2010 in condizioni molto più disastrate rispetto a quelle della Spagna. La Spagna è arrivata a questi mondiali, non dico la favorita, però comunque tra le favorite. Non si pensava che praticamente il crollo della Spagna arrivasse in modo così repentino.
Assolutamente, però è vero che la Spagna è uscita da questi mondiali schierando quantomeno nelle prime due partite, salvo la terza dove però non contava più niente,
sì,
il gruppo storico.
Sì, vero.
Dare più spazio ad altra gente, non dico Villa, che comunque di questa Spagna, almeno fino agli ultimi europei, era stato un
caposaldo.
Caposaldo, bravo, grazie.
Prego.
Abbiamo finito. A parte di appunto Torres e Mata erano probabilmente due giocatori che magari, vista la situazione, potevano meritare più spazio, potevano fare un po' più di freschezza. È vero che probabilmente questo giro sia l'Australia che la Spagna non avevano assolutamente nulla per cui giocare, quindi la Spagna più che altro l'ha buttata sull'orgoglio, ha detto va bene, almeno questa la giochiamo seriamente, e ok. Però forse rischiarli prima, questi altri elementi, poteva essere una cosa un po' diversa.
Ripeto, col senno di poi è facile, però effettivamente vista anche quello che è successo oggi, quantomeno il dubbio è legittimo sicuramente. Questo è poco ma sicuro. Va detto che questo è un mondiale innanzitutto bellissimo dal punto di vista delle partite, veramente le partite belle sono davvero tante. Il livello del gioco è veramente molto alto anche. Io pensavo onestamente che avremmo visto un mondiale brutto contando le condizioni delle squadre, e invece le partite fino a questo momento sono state quasi tutte belle. Poi capita la partita brutta in mezzo alle quante sono state fino a questo momento. Sono 4 per giro, sono state 24 partite più le due di oggi, 26. Quindi su 26 partite un paio di partite brutte possono capire. Per dire, anche Corea del Sud Algeria di ieri sera, che grazie a Dio sono decisi a giocare senza difese, quantomeno è stata anche una partita guardabile. Abbiamo visto 6 gol alla fine. Quindi sono mondiali divertenti, e comunque non mancano le sorprese, perché comunque la Spagna è fuori, Il Portogallo rischia di essere fuori, perché ci va un miracolo praticamente per la formazione di CR7, che tra l'altro oggi se l'è preso con i compagni, quindi non so cosa succederà nell'ultima partita con il Portogallo. Diciamo che si sta delineando un mondiale molto molto interessante. L'Italia vedremo domani cosa combina, speriamo che passi, però potrebbe anche succedere il contrario. Quantomeno a livello tecnico, a livello di storie, questi mondiali ce ne stanno offrendo davvero tante, e a questo punto poi bisognerà anche vedere chi andrà a giocarsela questa finale, chi andrà a giocarsi i turni successivi, perché comunque rischia di esserci un panorama molto interessante. Il mio buon amico Marco De Santis ha fatto uno schemino ammettendo l'ipotesi positiva del passaggio dell'Italia. Se passa l'Italia, praticamente la classifica dopo due turni, per la precisione, vede in questo momento qualificate al prossimo turno 5 europee, 5 sudamericane, 3 nordamericane e 3 africane. Direi che è un bel panorama calcisticamente parlando, un panorama abbastanza inatteso, che da un lato è variegato, dall'altro segna un ulteriore passo per quanto riguarda il calcio europeo, ovvero un calcio europeo sempre meno rappresentato a livello mondiale, più che altro per la crescita degli altri movimenti. Vedi anche il movimento nordamericano, che comunque nordamericano, centroamericano, via, se contiamo anche altre squadre, che comunque è un movimento che è in crescita. Gli Stati Uniti, è vero, ieri hanno fatto un grave errore concedendo il pareggio al Portogallo al 94esimo, però comunque non sta giocando male la formazione statunitense, anzi, specialmente dal punto di vista tattico.
Assolutamente no, ti dirò, io questo mondiale mi dà l'impressione davvero che le sudamericane giochino sempre, comunque, costantemente in casa, comunque, e sarebbe facile dirlo, grazie, siamo in Brasile, siamo in Sud America, però
esatto.
le sudamericane hanno, in queste situazioni, hanno sempre una valanga di pubblico. Perché non c'è una squadra sudamericana che non sia stata seguita da tanti supporter, almeno adesso vado a logica, però sì. Anche il Costa Rica, che dovrebbe essere teoricamente la più piccola del gruppo, dovrebbe teoricamente essere, cioè, era comunque l'altro giorno con l'Italia, c'era un sacco di gente che la seguiva.
Assolutamente sì, assolutamente.
Questo tenendo conto di una squadra che era teoricamente bollata come la Cenerentola, non del girone ma degli interi mondiali, mi sembra che non sia una cosa da poco.
Beh, anche Costa, cioè, soprattutto Costa Rica, che comunque sta vincendo il girone praticamente del nostro gruppo, era anche essa considerata la squadra, non dico materasso, però quasi, di questi campionati del mondo, e invece guarda, sta facendo, dico, un mondiale della Madonna.
Io ti dico, solamente sul, io cito un mensile assolutamente non calcistico, assolutamente sì, al di fuori del questo contesto, che è Linus.
Ah, ok.
Che praticamente, per fare una specie di presentazione delle 32 squadre di questi mondiali, sì, alla voce Costa Rica diceva
ecco, e invece
a me verrebbe voglia di scrivere a quelli di Linus dicendo scusate,
avete portato leggermente sfiga, prossima volta non occupatevi di mondiali.
Calcio, esatto.
Beh, va detto che non erano i soli. A loro parziale discolpa va detto che non erano i soli.
Alzi la mano chi pronosticava Costa Rica già qualificato.
Primo nel girone, aggiungerei.
Primo
anche
nel girone, esatto.
Va bene. No, dicevo, Stati Uniti-Portogallo, che è la partita che abbiamo visto ieri notte. Bella partita anche quella. Portogallo praticamente fuori fino al 93esimo e 30 secondi. Poi l'invenzione di Cristiano Ronaldo e il gol da parte di Varela. E adesso quantomeno la matematica tiene ancora dentro la formazione portoghese, però sarà onestamente molto molto dura per il Portogallo.
Assolutamente. In fondo, stiamo vedendo
gli highlights, sì, di Stati Uniti di Portogallo, cioè i gol più che altro stiamo vedendo.
Esatto, e alla fine il Portogallo ha fatto secondo me due grandi errori, perché il primo è stato, dopo aver segnato molto presto,
sì,
è stato non riuscire a tenere gli Stati Uniti a bada. Poi gli Stati Uniti hanno giocato molto bene, per amor di Dio.
Assolutamente. Poi ha fatto anche un gran gol, che è questo qua che stiamo vedendo. Il secondo è un po' meno grande, a livello tecnico è anche abbastanza bruttino. Io gol di panza ai mondiali onestamente ne ricordo pochi nella storia.
No, esatto. Però devo dire che comunque ha il Portogallo prima ha fatto un errore non riuscendo a tenere gli Stati Uniti, E poi ha dovuto spendere un sacco di energie per recuperare giusto un pareggio, che a questo punto potrebbe non servire assolutamente a niente, perché...
Assolutamente, no. Allora, situazione del girone per quanto riguarda il gruppo del Portogallo, che è il gruppo A, gruppo G, scusatemi. Vede, in questo momento la Germania e gli Stati Uniti in testa con 4 punti, Ghana e Portogallo sono a un punto. Però bisogna tener conto, come sempre, della differenza reti, e in questo caso il Portogallo è messo davvero male, perché la Germania è in testa con più 4 di differenza reti, gli Stati Uniti è a più 1, il Ghana è a meno 1, il Portogallo è a meno 4, quindi la situazione è parecchio complicata per quanto riguarda la formazione portoghese, che, dico, secondo me è praticamente fuori. L'ultima giornata verrà di fronte Portogallo e Ghana. Il Portogallo deve vincere di goleada innanzitutto con il Ghana, e soprattutto deve sperare che Germania e Stati Uniti se la giochino, cosa che mi sembra abbastanza improbabile contando anche gli avversari che potenzialmente potrebbero trovarsi al prossimo turno, perché dovrebbero trovarsi le squadre del gruppo H, che potenzialmente sono una tra Belgio, Algeria, Russia e Corea del Sud, contando che sono Germania e Stati Uniti, mi sembra che siano tutte e quattro, a parte il Belgio, avversarie abbordabili per la Germania e Stati Uniti, quindi potrebbero anche tranquillamente biscottarla l'ultima, e onestamente non ci vedrei niente di strano.
Ah no, beh certo, oddio, a questi mondiali mi sembra un po' più complicato che ci siano dei biscotti di questo tipo, però...
Contando anche, se vogliamo fare i maligni, che l'allenatore degli Stati Uniti è un tedesco, direi che potrebbero tranquillamente biscottarsela, eh.
Addio. No, vabbè, certo, io dovendo scegliere fra adesso, mi sembra che le due squadre che andranno a qualificarsi nel gruppo H saranno Belgio ed Algeria.
Sì, possibile.
Anche perché la Corea mi sembra una abbastanza poco consistente.
Soprattutto in difesa.
Soprattutto in difesa.
Beh, a parte che la Corea del Sud ha meno 2 di differenza reti, la Russia ha meno 1. Ecco, la Russia potrebbe, in caso di miracolo, potrebbe essere già un cliente, perché la Russia gioca con l'Algeria, la Russia battendo l'Algeria passa, perché va a 4 punti e l'Algeria va a 3, quindi la Russia battendo l'Algeria passerebbe. Va detto che la Russia, vista fino a questo momento, mi sembra tutto tranne che un brutto cliente per chiunque, onestamente, no. con tutto rispetto per il cappello. Se l'Algeria passa per seconda e gli Stati Uniti invece decidono di battere la Germania, possibilità di Stati Uniti-Russia agli ottavi, attenzione, ritorno della guerra fredda, non credo, però, ecco, già Germania-Russia e Stati Uniti-Belgio, insomma, onestamente è una possibilità che fossi anche negli Stati Uniti non sottovaluterei, nel senso che comunque non mi sembrano brutti accoppiamenti per questi ottavi di finale, per tutte e due le squadre.
No, assolutamente. Adesso, dovendo scegliere, io ovviamente evito il Belgio, anche perché il Belgio, sai cosa? Mi dà l'idea di una squadra con grandi risorse dalla panchina.
Sì.
Il Belgio ha avuto praticamente due partite facendo gol con i suoi panchinari, che vuol dire che ha una panchina profonda e ha un allenatore che poccia fortuna.
Sì.
Un po' magari sa anche pescare i giocatori giusti, sì, quando gli servono.
Mm-hmm.
Certo che se, adesso però sto continuando a congetturare,
sì, beh, chiaro,
il Belgio passa agli ottavi e la squadra che affronta il Belgio si ritrova agli ottavi, un Belgio con un hazard come quello degli ultimi minuti contro mm-hmm. la Russia,
sì,
allora sono problemi, perché io... Hazard l'ho lasciato stare all'ultimo pebacco devi morire, ma gli avrei assegnato un pebacco devi morire contemporaneamente. Pebacco per i 4 minuti che ha giocato tra l'84esimo e l'88esimo, e devi morire per come ha giocato tutto il resto della partita.
Sì. Adesso, tra l'altro, io stavo cercando una cosa, perché sul sito della Gazzetta c'è. Stavo guardando praticamente. C'è questo titolo sulla Gazzetta che adesso vi andiamo a mostrare, perché è direttamente in home page. Un attimo solo che vado a prenderlo, proprio sull'ipotesi che avevamo ventilato qualche secondo fa. Eccoci qua. L'andiamo a prendere, vedo anche di ingrandirla se possibile. Qualche secondo di pazienza. Eccoci qui, ci siamo. Perché sulla Gazzetta dello Sport, nel live blog dedicato ai campionati del mondo, si parla delle altre squadre. Hummels sul biscotto, vogliamo vincere, però direi che sono dichiarazioni abbastanza preoccupanti per le altre squadre del girone, credo. Adesso vado a cercare più che altro proprio la dichiarazione in dettaglio, se c'è direttamente sul sito della Gazzetta. Quindi comunque quantomeno l'ipotesi biscottone tra Stati Uniti e Germania è tenuta in considerazione, onestamente.
Beh, mi sembra evidente. Mm-hmm. Perché comunque diciamo che magari vogliono anche, magari, come dire, tenere tutti sul chi vive, perché dice, non lo so.
Non mi pare una grande tattica, cioè più che altro per le altre squadre. No, non tanto per gli Stati Uniti, più che altro per le altre due coinvolte. Nel senso, ha detto, no, tranquilli, la biscottiamo. Ha detto, vabbè, che giochiamo a fare allora? Poi andate a 5, gli altri a 5, noi siamo fuori, ma 8 e 7. Ecco qua. Ecco, abbiamo la dichiarazione praticamente precisa direttamente da Twitter. Stati Uniti, scusatemi, Hummels, con gli Stati Uniti giochiamo per vincere, ma se al 91esimo siamo pari, non mi metto a dribblare in aria. Mi sembra un atteggiamento saggio, effettivamente, da parte di Hummels.
E anche istinto di conservazione.
Eh beh, chiaro, dire, certo, cioè, assolutamente, assolutamente.
Cioè, perché se al 91esimo, come dire, fanno tic e tic-toc per arrivare alla fine... Alzi la mano che gli può dire qualcosa, cosa esatto. Puoi dire.
Infatti c'è anche questo pezzo, Stati Uniti e Germania, aria di biscotto, reazioni sdegnate. I diretti interessati smentiscono ignati ogni azione su un possibile biscotto. Non giocheremo per il pareggio, vogliamo vincere, ha sottolineato Klinsmann. A chi maliziosamente, scusate, gli ha ricordato il cosiddetto patto del Molinon, quando la Germania sconfisse l'Austria per 1-0 a Gijón durante il Mondiale di Spagna 82, un risultato che qualificò entrambe a discapito dell'Algeria. Stiamo parlando di una partita che risale a più di 30 anni fa, gli Stati Uniti scenderanno in campo per dare il massimo. Poi a fine partita vedremo quello che saremmo riusciti a ottenere. I giornalisti tedeschi hanno subito segnalato che stavolta si affronteranno addirittura due ex colleghi, l'uno assistente dell'altro, prima che Klinsmann prendesse la via degli Stati Uniti. Il New York Daily News scrive che gli americani non sono l'Austria, lo si è visto nella gara di ieri, quando Gran Zusi ha segnato nelle qualificazioni il gol a Panama che mandava il Messico alla fase finale di questa Coppa del Mondo, senza che gli Stati Uniti ci guadagnassero nulla. Sembrerà nazionalista, ma tutto il mondo sa che è così. Vabbè, mi sembrano onestamente dichiarazioni di circostanza, nel senso che comunque secondo me se la biscottano, e onestamente non ci trovo niente di strano, dico con grande franchezza.
È anche abbastanza italiano da parte nostra, faresti ragionare.
Certo, sì, però tutto sommato, contando che sono 2-4 punti, si affrontano e con un punto ne mandano fuori altri due, onestamente io non ci vedo niente di strano. Se la giocano all'acqua di rose, passano entrambe e poi agli ottavi si vede che succede, più che altro.
Anche perché, come giustamente dicevi tu, probabilmente l'incrocio è fra i più favorevoli, tenendo conto comunque che a me il Belgio comunque un po' di preoccupazione la mette. Mm-hmm.
Vediamo che succede, vedremo che succede. Passando di una partita che invece sicuramente non sarà biscottata, l'Italia, che domani giocherà con l'Uruguay alle ore 18. A noi basta un pareggio, all'Uruguay no, quindi già lì purtroppo partiamo male dal punto esatto. dal punto di vista delle possibilità del biscotto. Senza contare che poi ci sono anche altre squadre nel girone, perché se è vero che la Costa Rica è già qualificata, però... l'Inghilterra no, non è già qualificata, quindi Costa Rica e Inghilterra è totalmente inutile dal punto di vista delle qualificate, totalmente inutile dal punto di vista del risultato. Italia Uruguay è decisamente più importante, anche se la Costa Rica magari deve tenere d'occhio più la differenza reti, perché un'eventuale sconfitta con l'Inghilterra è una buona prestazione dell'Italia, potrebbe anche ribaltare le posizioni del girone. È molto difficile, per non dire impossibile, però dobbiamo comunque tenere conto anche di questa possibilità. Per quanto riguarda l'Italia, sembra quantomeno tutto definito dal punto di vista della formazione, perché dovrebbe essere 3-5-2, dovrebbe essere difesa a 3, dovrebbe essere la difesa della Juventus praticamente, ovvero Bonucci, Barzagli e Chiellini in difesa in trio con Buffon in porta, e poi in attacco dovrebbe esserci Ciro Immobile al fianco di Mario Balotelli. Vediamo che succede. Pranelli oggi ha dichiarato gara della vita, Balotelli Immobile non ho mai detto di no. Si sono allenati tutti tranne De Rossi, che è infortunato e non giocherà praticamente domani nella partita contro l'Uruguay. Pirlo ha dichiarato con l'Uruguay sarà come una finale mondiale. Tavares ha dichiarato invece pronti all'impresa, questa sfida è un dono del cielo. Suarez invece non teme l'Italia, è stanca e carente in difesa. Onestamente a livello internazionale non mi sento di dissentire sulle dichiarazioni di Suarez, specialmente per quanto riguarda la difesa della Juventus, che effettivamente all'estero, fuori dai territori italiani, ha sempre fatto un po' di fatica. Ai mondiali fino a questo momento non l'abbiamo vista, vediamo che succede più che altro. Magari il giocare anche assieme potrà dare una forza in più a questa squadra, anche se l'incognita principale, dovessi dirmi, sembra sempre la tenuta fisica più che la tenuta a livello di gioco, che comunque è mancato contro la Costa Rica, senza dubbio.
L'Italia è arrivata, diciamo, non in condizioni pessime a questi mondiali, ma probabilmente non è arrivata nella migliore condizione.
No, tutt'altro.
Diciamolo così. Quello che mi preoccupa di più è il fatto che pronti via, dopo due partite, una è andata bene e una è andata male, sono stati sufficienti a Prandelli per passare ad una formula che oggettivamente non aveva mai utilizzato, o sbaglio?
Sì, sì, perché la sensazione è che abbia fatto anche le convocazioni basandosi su un modulo, e adesso vuole provare un altro modulo Prandelli, però non ha gli uomini per farlo, è un'arma a doppio taglio. Però a questo punto credo che il cambio di modulo tattico per la nostra nazionale sia più arrivi più che altro per fare necessità virtù, nel senso che comunque si deve far quello e vediamo che succede alla fine, anche senza magari avere gli uomini sono molto contati di questa nazionale, vuoi per disponibilità e indisponibilità dal punto di vista fisico, vuoi più che altro anche perché comunque il campionato questo dà dal punto di vista tecnico, e non è un buon segno.
No, infatti. Ora, quello che vorrei capire è, ma i 5 di centrocampo,
sì,
Pirlo, Verratti, Thiago Motta.
Pirlo, Verratti, Thiago Motta, Marchisio. E l'ultimo non mi ricordo, adesso vado a vedere la formazione un attimo, perché non, a memoria non me la ricordo la formazione dell'Italia. Comunque i 4 li abbiamo detti più che altro, a meno che il quinto non sia Thiago Motta, però non credo onestamente d'aver letto praticamente questo. Vado a cercare più che altro la probabile formazione, per domani, e vediamo cosa dice più che altro anche la gazzetta dello Sport. Allora, Balotelli più Immobile, imbeccati della fantasia di Pirlo e Verratti, quindi Pirlo, Verratti, centrocampo l'abbiamo detto. Per quanto riguarda il centrocampo, Pirlo, allora Pirlo, Marchisio e Verratti al centro, i due esterni sono Darmian e De Sciglio, e i tre in difesa,
tre in difesa
sono Chiellini, Barzagli e Bonucci,
quindi è praticamente prendi i terzini e li sposta davanti.
Sì, esatto, è più un 5-3-2 dovessi dire che non un 3-5-2, perché poi ovviamente De Sciglio e Darmian torneranno.
Sì, anche perché questa è una cosa che voglio vedere, perché intanto Galliani con figlio al forum.
Sì. E infatti Milano perde, sarà un caso, però. Vabbè, andiamo avanti.
Non farti sentire dagli amici al forum, che li salutiamo.
Beh, salutiamoli, va.
Dicevo, io questa è una cosa che voglio vedere, perché ci troveremo praticamente con con le due ali, De Sciglio, sì, e Darmian, che si troveranno a dover correre come disperati per fare sia la fase difensiva che quella offensiva. Questa è una cosa, è un dispendio di energia che onestamente vorrò vedere al momento poi di arrivare in fondo alla partita. Non so cosa, sì, ne pensi tu.
L'ho detto, il problema principale è il dispendio di energie, però ripeto, a questo punto non mi pare che abbiamo molta scelta dal punto di vista di come fare, di come agire contro l'Uruguay. Stiamo intanto vedendo le formazioni di Camerun-Brasile che sono arrivate. Il Camerun si schiera con Itanja in porta, Niom, Nkulu, Matip e Bedimo in difesa, Mbianguemo e Eno a centrocampo, Choupo-Moting, Aboubakar e Mukanjo invece in attacco, quindi 4-3-3 per la formazione africana contro il Brasile. In panchina, tra poco la vedremo, perché questa è la formazione ufficiale direttamente da FIFA TV, Feju, Njok, Assou e Kotto, Jugoe, credo che sia la pronuncia, Jugoe, Nunke, Eto, Makun, Jeju, Webo, Olinga, Salih e Song, che invece è squalificato, quindi non è disponibile. Il Brasile invece lo vedremo tra poco, Julio Cesar, Dani Alves, Thiago Silva, David Luiz, Marcelo, Hulk, Paulinho, Fred, Neymar, Oscar e Luis Gustavo, cioè tutti i migliori. Attenzione per quanto riguarda gli ottavi al discorso di fidati, perché ci sono Thiago Silva, Neymar e Luis Gustavo che sono diffidati, quindi dovranno stare molto molto attenti i giocatori del Brasile per quanto riguarda le ammonizioni, per quanto riguarda poi l'eventuale ottavo di finale. A livello tattico il Brasile si schiera così con un 4-3-3, Julio Cesar, Thiago Alves, David Silva, David Luiz e Marcelo in difesa, Paulinho, Luis Gustavo e Oscar a centrocampo, Hulk, Fred e Neymar invece in attacco. In panchina Jefferson, Victor, Fernandinho, Dante, Maxwell, Enrique, Ramirez, Hernandez, William, Bernard, Jo e Maicon. Dovrebbe essere una partita quantomeno senza scorrere sulla carta, però in questi mondiali abbiamo visto cose altrettanto strane. Va detto che il Camerun fino a questo momento mi sembra tutto tranne che una squadra irresistibile, contando che ne ha prese 4 dalla Croazia e ha perso poi col Messico, anche se col Messico è stata leggermente più combattuta la partita.
Sì, permetti un inciso.
Prego.
Qualcuno mi spiega per quale motivo la FIFA ha chiesto a tutti i giocatori di mettersi a braccia con sé?
per fare praticamente le grafiche, sì.
Sì, esatto, cioè perché alcuni vengono anche benino, ma
altri decisamente no. Altri decisamente no.
Scusa, mi alzo la foto. Alcuni così.
Sì.
Altri così. Le robe che non si possono vedere.
Sono d'accordo. Però va detto una cosa, voglio spezzare una lancia a favore della FIFA per quanto riguarda questi campionati del mondo. A livello multimediale, a livello di siti, a livello anche di canale YouTube, questo è uno dei mondiali gestiti meglio dal punto di vista tecnologico. E comunque anche il fatto che comunque sul canale YouTube mettano i video delle formazioni proprio mezz'ora prima del calcio d'inizio, io lo trovo una cosa molto utile, soprattutto per chi con queste cose ci deve lavorare. Non noi, ovviamente, però comunque per chi deve lavorarci, il sito ufficiale mi sembra anche molto ben fatto, non so se l'hai visto in questi, sì, in questi giorni, davvero, davvero molto ben fatto. Siamo in attesa delle formazioni di Messico-Croazia che non sono ancora arrivate.
Inciso, secondo inciso, complimenti della mia fidanzata che dice che a leggere le formazioni del Brasile sei bravo come Altafini.
Non è un complimento questo. Tanto io ho scoperto con orrore che Altafini sta facendo una trasmissione nelle agenzie SNAI dedicate ai campionati del mondo.
Oddio.
Credo che si intitoli Il caffè di José. Sono lui e Luigi Colombo, che sono stupito sia ancora vivo, tra l'altro. E fanno questa trasmissione che va in onda nelle agenzie ippiche della SNAI. Non c'è modo di vederla, credo su internet, che secondo me può regalare magie con quei due.
Magari su SNAI TV?
No, e non è più SNAI TV, è Unirasat adesso il canale su SKY. E non credo vada in onda comunque. No, credo che sia un'esclusiva direttamente delle agenzie ippiche. Un po' come alcune partite di qualificazione mondiale che hanno commentato tra l'altro Colombo e Altafini, che andavano in onda solamente nelle agenzie ippiche con la telecronaca in italiano. E c'ho un peccato, perché io onestamente volevo vederla la telecronaca. Volevo vederla questa trasmissione di Altafini. A meno che non sia disponibile, per esempio, su YouTube o sul sito ufficiale della SNAI. Però fino a questo momento non ho trovato nulla, purtroppo. Abbiamo qualche minuto. Anticipiamo lo spazio del pebacco delle morire, poi andiamo sui quotidiani, poi chiudiamo con le formazioni di Messico-Croazia, se arriveranno più che altro. Pebacco allora. Devi morire nella giornata. Beh, devi morire, purtroppo lo devo dare alla difesa degli Stati Uniti, perché ha di fatto tenuto dentro il Portogallo con una totale fesseria al 94esimo. Ricordavo un po' effettivamente quello che è successo ieri tra Cordoba e Las Palmas in Spagna. L'unica differenza è che non c'è stata invasione di campo nel caso di Stati Uniti e Portogallo.
Esatto. Io guardo un pebacco, lo do sicuramente all'Olanda, per le ragioni dette prima, per la sensazione di forza calcistica che hanno dato fino adesso.
La finale tra Brasile e Olanda non sarebbe da escludere, a meno che non siano la stessa parte per quanto riguarda il tabellone. Fammi vedere un secondo.
Ma sai che io questo Brasile non è...
No, sai che si beccano ai quarti, mi sa.
Ma dai.
Fammi vedere. Sì, perché l'Olanda è cos'è? L'Olanda è gruppo B, no?
Sì.
E il Brasile è gruppo A, quindi vediamo un pochettino. No, scusami, ho detto una fesseria, perché l'Olanda è prima nel gruppo B. Se arriva a seconda si beccano gli ottavi, se vince invece il Brasile non si beccano fino alla finale, perché sono dalla parte opposta del tabellone, quindi niente. Se arriva a seconda, se arriva a seconda si apre così, domenica c'è Brasile-Olanda, è una bella partita questa.
Sì, oddio, ti dirò che io continuo a non apprezzare tantissimo questo Brasile, perché per la media del Brasile a cui siamo abituati, che siamo abituati a vedere i mondiali, naturalmente.
Ovvio, certo.
Perché forse è il Brasile, era dei tempi dell'indimenticabile Sebastião Lazzaroni, che non vedevamo un Brasile così europeo.
Indimenticabile più per le dichiarazioni che non per...
Sì, d'accordo,
Che non per il suo stile per le sue doti d'allenatore, le doti tattiche, esatto. Non mi veniva
per referenza chiedere ai tifosi della Fiorentina.
Sì, ci sono filmati di Mai Dire Gol che potete trovare, sono vecchi di 20 anni, però li potete trovare, credo, su... Non su YouTube perché hanno tolto tutto, però su Dailymotion magari qualcosa si trova ancora, delle interviste possibili di Lazzaroni sottotitolate, che erano sempre meravigliose. Parliamo proprio di preistoria a livello di mire gol. Pebacco anche Robben, io direi, perché comunque ha fatto una discesa oggi che sono discese. Io ho letto su Facebook, sono state definite illegali. Onestamente non mi sento di dissentire con chi le ha definite, sì, le ha definite in questo modo. Allora, vediamo un attimo i quotidiani online cosa titolano, e poi chiudiamo con le formazioni di Messico-Croazia, se arriveranno più che altro a livello video, se no le andremo a beccare direttamente dal sito ufficiale della FIFA. Olanda sono 3 su 3, dice la Gazzetta dello Sport. Ferre de Pai 2-0 al Cile. Poi di lato, rubata la cartella medica di Michael Schumacher. Questo è un caso di sciacallaggio molto grave che è successo all'ospedale dove è ricoverato il più volte campione del mondo di Formula 1. Speriamo che venga ritrovato, speriamo ovviamente che non vengano diffuse informazioni private e sensibili direttamente dell'ex pilota della Ferrari. CR7, l'avevamo detto, furioso con i compagni, è un Portogallo limitato. Quindi contando che anche problemi al ginocchio, io fossi Cristiano Ronaldo nell'ultima partita starei attento anche ai compagni, contando le dichiarazioni fatte. La Spagna salva la faccia, l'Australia travolta 3-0, Prandelli abbiamo detto gara della vita, Balotelli e Ciro inteso come Immobile, mai detto no. Bellinelli a Natal per l'Italia, Bonucci ecco il motivatore. Al momento del Brasile niente Eto'o nel Camerun. Recoba avverte occhio Italia, è la gara della morte. Italia Uruguay, Cavani a un chilometro dall'Italia. Mondiale, riscossa africana, asiatiche, che delusione. Effettivamente le asiatiche sono tutte fuori, mi sembra, da questi mondiali. E infine, poi vediamo altre notizie. Bufera inglese sul Ghana combinano le amichevoli. Report sotto fate spoglie, hanno incontrato a Miami il presidente federale Nyantakyi e trattato per $170,000 per concordare i risultati. La federazione africana, ovviamente, smentisce. Inghilterra, ennesimo flop, 4 capi d'accusa contro Oxon e compagnia. E poi, infine, per quanto riguarda Wimbledon, Fognini soffre e si infuria, ma avanza con la pennetta. Fuori Seppi, no, tra l'altro.
Fognini si arrabbia, che strano. Sì.
A Fabio saltano ancora i nervi, litiga anche con il supervisor. E poi ci sono tutti gli highlight per quanto riguarda la Gazzetta. Tassotti e l'incubo Sedor, stavo per lasciare il Milan. E infine, diritti TV, le società prendono tempo, decisione slitta di 48 ore. Cioè la questione dei diritti televisivi che è molto intricata per quanto riguarda...
Ma sbaglio con Sedor è iniziato il tiro al piccione?
Più o meno, sì. E beh, è un classico, la macchina del fango, no? È un grande classico. Passiamo al Corriere dello Sport che titola Olanda prima 2-0 al Cile, Spagna triste di commiato. Prandelli niente alibi, l'Italia deve dare tutto. Su Schumacher su tratti dati offerti ai media, Italia seduta sotto la pioggia, Prandelli studia la formazione. Origi che dir si voglia, io alla Roma sogno la Premier League. E poi ovviamente un po' di lato femminile per quanto riguarda il Corriere dello Sport. Wimbledon inizia lo show, Sharapova già protagonista, officina femminile, la meccanica si fa sexy. Prandelli niente alibi, l'Italia deve dare tutto. Le ragazze di Miss Italia tifano per gli azzurri. Super Mario e Franze, allora Forza Azzurri, lo striscione esposto dalle qualificate a Miss Italia. E poi altre notizie, Comane e col gol che ha stregato la Juve. C'è stato anche il sorteggio dei preliminari di Champions con la squadra di San Marino, che credo che sia sempre la fiorita, infatti, che affronterà il Levadia Tallinn nel match di qualificazione. E poi la vincente affronterà lo Sparta Praga, quindi direi impegno molto proibitivo per quanto riguarda la formazione sammarinense. Chiudiamo con tutto sport che adesso andiamo a prendere qualche secondo di pazienza. Eccoci qua, tutto sport che come sempre, che penso titoli in mondiale live durante le partite, qualche secondo di pazienza che andiamo, eccoci qua, anzi Orange Show, l'Olanda stende il Cile, Vidal resta in panchina, la Spagna saluta il mondiale con una vittoria sull'Australia, Juve, Lukaku è un flop ma sta rinascendo Nani, Schumacher a Losanna ha rubato la cartella clinica, Prandelli la partita più importante della mia vita, poi notizie di mercato, Llorente sono contento di rimanere alla Juve, Benassi a un passo al Torino entro lunedì, diffide contro diffide, diritti TV che caos, si decide il 25 giugno, Di Maria io alla Juventus, ci pensa il mio agente. Tavares Italia favorita ma l'Uruguay darà tutto, Pogba auguri a Zidane, idolo degli juventini. Questi sono i titoli dei tre quotidiani online. Vediamo se sono arrivate le formazioni di Messico e Croazia sul canale ufficiale della FIFA, giusto per chiudere la diretta di questa sera. No, non ci sono ancora, allora atteniamo qualche secondo e andiamo a prendere direttamente dal sito ufficiale della FIFA, non in formato animato sfortunatamente. Eccoci qua,
quelle ci sono,
Croazia Messico lì ci sono, perfetto, eccoci qui, vediamo i line up dal punto di vista tattico più che altro, anche se non li mette purtroppo in formato tattico sul sito della FIFA, però quantomeno possiamo quantomeno leggere le formazioni, a meno che non andiamo a prenderle dalle...
Ci sono,
dove, scusami, sul sito della FIFA?
Aspetta, ho detto una stupidaggine.
No, ok, eccoci qua, abbiamo trovato più che altro il tattico online, eccoci qua, ce l'abbiamo, però non abbiamo gli uomini. Comunque è un 4-3-3 per quanto riguarda la Croazia, mentre è un 5-3-2, anzi 5-3-1-1 per la precisione, relativamente al Messico. Possiamo... credo dirvi quantomeno i giocatori appena li troviamo. Eccoci qua, allora in ordine di numero sono per la Croazia Pleticosa in porta, Vrjaliko, Pranic, Perisic Perisic, Korluka, Lovren, Rakitic, Modric, Schürrle, Mandzukic e Olic, mentre invece il Messico risponde con Ochoa in porta, Rodriguez, Marquez, Herrera, Layun, Dos Santos, Moreno, Guardado, Peralta, Aguilar e Vasquez. Queste le formazioni quantomeno in ordine di numero. A livello tattico non riusciamo a darvele sfortunatamente, a meno che non andiamo a leggerle in altro modo più che altro. Un attimo solo che vado, che vedo di attrezzarmi più che altro con le statistiche, perché non ci sono purtroppo sul sito della FIFA al momento,
ancora
in modo comodo, più che altro quello volevo chiedere. Comunque abbiamo detto le formazioni alla fine, poi in campo le vedremo tra qualche minuto, anche perché le partite stanno per cominciare. Direi che possiamo fermarci qua per questa sera. Grazie a Dario Lilloni.
Grazie a voi, a domani sera.
Buone partite per chi seguirà. Ricordiamo la Brasile in diretta su Rai 1, mentre invece Messico-Croazia in diretta su Sky, con anche diretta gol. Domani alle 18 in campo l'Italia contro l'Uruguay, diretta ovviamente su Rai 1 di questa partita. La stessa ora in campo anche la Costa Rica contro l'Inghilterra, mentre invece alle 22 in campo Giappone-Colombia e Grecia-Costa d'Avorio. Noi torniamo domani sera, poco prima delle 21, per una nuova edizione dei Pallonari, dove ovviamente parleremo di tutto quello che sarà successo nella partita della nostra nazionale, sperando ovviamente di dover parlare di una nazionale che ha portato a termine il suo compito in modo vittorioso, o comunque ha ottenuto, se non di parlare di una nazionale che ha ottenuto la qualificazione, e quindi ci proietteremo poi in quel modo agli ottavi di finale. Grazie per averci ascoltato, appuntamento a domani con i Pallonari Mondiali. Grazie, alla prossima.
Questo programma è stato offerto da...
È destino di tutti accompagnare qualcuno, è destino di tutti essere accompagnati. Nel momento del bisogno, l'eleganza e la cortesia che ci contraddistingue dal primo giorno. Onoranze Funebri Boselli.